Eccoci qua, anche la sigla finita. Buonasera a tutti, shalom, bentrovati. Eccoci ritornati al nostro studio, Baruch Hashem. È stata un'emozione grandissima, ma ne parleremo nell'arco della lezione. Sto parlando di quello che la settimana scorsa eravamo al raduno di tutti gli emissari del Rebbe, più di 6.000 rabbini da tutto il mondo, con i bambini e così via. Ma prima di tutto cominciamo con i nostri soliti salmi 20 e 121 per Israele, per i soldati, per i malati del mondo e tutto quello che il mondo necessita. L'amnazeh, bisbone David, yan chadon, abiyom tzara, yezagev, kashem, yakov, shlach, ezeche, mikodesh, umitzion, yisadeka, yizdekor, kol minchotecha, ve'olat, chidash, nekse, leitenecha, kilvavecha, v'chol atzatcha, yemalei, nereina, bishuatech, uvishem, eloven, nidgol. יהיה אדוני כל מי שאלותיך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו ינום משמי קושו בגבורות יש הימינו אלב הרכב ואלב הסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר מה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודעת אדוני יושיע מלך ינינו ויום קוראינו שיר למעלות אשא עיניי אל הערים אני אבוא עזרי עזרי מים אדוני יש השמיים וארץ אל ייתן לעמוד רגליך אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני יציל לך, על ידי מנך יום השם, שולחק ולך בלילה, אדוני ישמורך מקורא, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Questa sera, come abbiamo scritto nel titolo, la lezione è dedicata da Morris Moshe Sonnino, che è un nostro fan, come si dice, che segue tutte le lezioni ed è sempre molto vicino. Lui purtroppo pochi giorni fa ha perso il nonno, perciò lui ha voluto dedicare questa lezione al nonno Avraham Alberto, astrologo Ben Fortunata. Lui vuole ringraziare e ricordare il nonno, prima di tutto che per anni e anni era il segretario del caporabbino Rav Toaf, il grande Rav Toaf. E lui ricorda il nonno e lo ringrazia per aver trasmesso a tutti loro, a tutta la famiglia, nipoti, figli, il suo devoto attaccamento alla Torah e alle tradizioni, ovviamente a tutto quello che è la comunità ebraica, la terra di Israele e così via. E questo è molto bello, che una persona vuole ringraziare e ricordare il nonno proprio per quello che gli ha regalato dell'attaccamento della Torah. Questa è una cosa molto bella. Un giovane oggigiorno che ricorda un nonno per la sua spiritualità, per quello che gli ha insegnato di Torah Mitzvot, per averlo dato il proprio morale ebraico, questo è molto decoroso. Volevo dire una cosa, tra l'altro prima Morris mi scriveva un messaggio dicendomi che da quando ha scoperto la Chassidut, perciò le nostre lezioni, forse anche di altri Rabbanim, lui dice che ha scoperto un volto nuovo della Torah, un modo nuovo di percepire, di capire i segreti della Torah, le parti profonde della Torah, e dice che lui si è avvicinato ancora, già lui era sempre stato osservante, ma da quando studia Chassidut, il suo attaccamento alla Torah è molto più profondo, è molto più sincero. E questo fa molto piacere, vuol dire che Baruch Hashem, le parole che della Chassidut, le parole che diciamo, arrivano a destinazione, e questo per noi non poteva esserci un messaggio più grande e bello di questo. Grazie Morris, che Hashem ti possa benedire sempre in tutto quello che hai bisogno. Dicevo, settimana, pochi giorni fa, eravamo tutti a New York, più di 6.000 rabbini, in questo raduno di tutti i shluchim, i emissari del Rebbe, che ogni anno ci incontriamo lì per darci forza l'un l'altro, per raccontare ognuno le sue storie, le sue situazioni, possiamo imparare l'uno dall'altro, rafforzarci l'un l'altro. E poi ci sono diverse sadnaot, come si dice, workshops, dove si parla di diversi argomenti, dove durante l'anno noi possiamo avere bisogno di avere qualche direttiva. Perciò è una cosa molto organizzata, molto bella. Potete immaginare quando ci si incontra tutti insieme, poi Shabbat tutti insieme, era una cosa meravigliosa. E quello che spunta fuori sempre da questi raduni che noi facciamo è, a parte il fatto che noi andiamo lì per prendere forza, per stare vicino al Rebbe, per stare vicino a tutti i Hasidim, noi prendiamo forza per tutto l'anno intero, per poi ritornare ognuno alla sua città, al suo lavoro, per poter incrementare il nostro lavoro, perché siamo tutti umani, tutti abbiamo bisogno di ricaricare le pile. E allora, specialmente quando il tuo lavoro è quello di dare agli altri, insegnare agli altri e risvegliare gli animi e così via, sempre c'è bisogno di ricaricare le proprie pile, di essere noi stessi accesi per poter fare in modo di accendere gli altri. E questi momenti di raduni, di incontri, sono momenti veramente per noi veramente importantissimi per rafforzare il nostro lavoro per poi rafforzare, appunto, come dicevo, quando torniamo ognuno a casa propria. Quello che viene sempre fuori è che dobbiamo chiedere a tutti i nostri ascoltatori, a tutti quelli che ci seguono, che ci ascoltano, che siamo tutti emissari del Rebbe, siamo tutti responsabili di inoltrare lezioni, di inoltrare insegnamenti, di avvicinare, aiutare altre persone a studiare Chassidut, a studiare Torah, a fare un Shabbat, perché siamo tutti responsabili uno per l'altro. Non possiamo dire che la responsabilità è soltanto dei rabbini, soltanto dei studiosi o soltanto di quelli che sono totalmente osservanti, ma la responsabilità di portare avanti il fervore, il calore della Torah è su tutti noi. Magari tanti di voi conoscono degli ebrei, delle persone che io non conosco, che nessun rabbino conosce, e solo voi magari potete arrivare ad aiutare queste persone. Allora connetteteli, connettetevi con loro, fateli conoscere a noi o a chi altro, in modo che possiamo arrivare al cuore di queste persone, perché fra poco Moshiach arriva, che non rimanga una persona impreparata all'evento così grandioso che stiamo aspettando. Perciò tutti vogliono to be reached out, tutti vogliono che noi arriviamo a loro, però non abbiamo magari la capacità di arrivare proprio a tutti. Allora ogni persona è responsabile a sua volta di sentirsi un emissario del Rebbe, di sentirsi io sono responsabile per le persone che io conosco, di fare in modo che anche loro, il loro cuore si possa accendere. La Torah racconta, siamo nella parasha di Toledot, dove c'è la nascita di Esaù e Giacobbe, il terzo patriarca Giacobbe, Abramo, Isacco e Giacobbe. La Torah racconta che all'inizio Rebecca non riusciva a rimanere incinta, come Sara, d'altronde, e pregavano, hanno pregato tutto il tempo affinché lei possa rimanere incinta. Dopo tante preghiere, finalmente Rebecca, la moglie di Isacco, rimane incinta. Solo che c'è un problema tecnico, come ogni anno raccontiamo. Lei è incinta di gemelli, ma lei non lo sa ancora che sono gemelli. All'epoca non c'erano i sistemi come oggi di capire che c'erano gemelli. Però lei sentiva un dolore atroce. Vai trozzazzu abanim bekirba, i bambini dentro di lei si dimenavano, si muovevano, si agitavano. E lei non riusciva più a capire che senso ha tutto questo. E allora la spiegazione normale è che loro combattevano tra di loro già nel ventre della madre, perché Esaù e Giacobbe non sono mai stati amici fino a quando arriverà Mashiach. Un'altra spiegazione è che, come vedremo fra poco, Esaù, quando la mamma passava in un posto di idolatria, lui sentiva scalpitava perché sentiva la sua appartenenza all'idolatria e voleva quasi uscire per fare idolatria. E l'opposto Giacobbe, quando lei passava in un posto di studio di Torah e di monoteismo, lui scalpitava perché sentiva l'appartenenza a un unico Dio. Perciò già dal ventre loro. Interessante, la Torah racconta che lei va all'idrosh et Hashem, va a chiedere a Hashem: cosa mi sta succedendo? Se questo è tutto quello che ho pregato tutti questi anni, se è questo per cui ho pregato, allora che senso ha se sto così male? E allora il profeta gli dice: guarda che tu non hai un figlio, ma hai due figli nel tuo ventre, e questi due figli non saranno, sono, si separeranno, saranno due nazioni che saranno sempre parallele, non saranno mai amiche, ovviamente finché arriverà Mashiach. E quello che ogni anno racconto, questa cosa mi tocca molto, che c'è Zekam Zenofel. Gli è stato detto nella profezia, figuratevi, prima ancora che il popolo ebraico nascesse come popolo, perciò già da Giacobbe, che da lui comincia il popolo ebraico, perché da lui cominciano le 12 tribù, già è stato detto prima ancora della formazione del popolo ebraico il segreto della nostra esistenza. Ovvero, il profeta gli dice, quando uno si innalza, l'altro cadrà. Non saranno mai pari. Quando il popolo ebraico si innalzerà a fare la Torah Mitzvot, allora potrà combattere, non dovrà neanche combattere, i nemici cadranno al popolo ebraico. Quando invece il popolo ebraico dimenticherà la propria identità o dimentica di fare totalmente quello che deve fare nell'ambito di Torah Mitzvot, allora automaticamente cadrà e il nemico si innalza. Vedete? Qua la Torah ci insegna che la nostra vita, la nostra forza non dipende dalla nostra forza politica, da una forza militare, che Dio benedica i nostri soldati, ma non dipende da loro. In primis dipende dal nostro attaccamento alla Torah, dal nostro attaccamento alla nostra identità ebraica. Perciò basta soltanto che noi ci innalziamo e noi già stiamo combattendo per i nostri soldati. Perciò facciamo evitare a loro di dover combattere una guerra vera e propria. Infatti, quando alla guerra degli Yom Kippur il Rebbe è uscito con la famosa campagna di andare in giro a mettere tefillin con le persone, che tuttora va avanti questa grande mitzvah, perché il Rebbe ha detto questo? Perché proprio andare a mettere tefillin? Perché la Torah scrive che quando un ebreo mette tefillin sulla testa e sul braccio, lui crea una patina di protezione, una aura che il nemico in qualche modo spiritualmente ha paura di te. Allora il Rebbe dice: siamo una famiglia unica. I nostri soldati stanno combattendo in Israele. Perciò dice lui: chiamo tutti i miei soldati, dice il Rebbe, i suoi seguaci, i suoi Hasidim, i suoi Shluchim. Dovunque vi trovate, in Australia, in Italia, in Israele, in America, andate in giro, chiedete agli ebrei di mettere tefillin, in modo che i tefillin che una persona mette in Australia possa aiutare un nostro fratello di Israele, un soldato che sta combattendo. Perciò questa aura di portare paura al nemico, essendo che siamo una famiglia unica, uno dall'altra parte del mondo può aiutare il soldato in Israele. E questo vale anche oggi. E questo appunto è lo stesso discorso. Quando uno si innalza, quando noi ci innalziamo, automaticamente chi ci vuole male, chi il terrorismo, tutto quello che è negativo nel mondo cadrà. Perciò il modo migliore di combattere il terrorismo nel mondo è quello di attaccarci ad Hashem, di elevare la nostra spiritualità in modo che loro cadano e i nostri soldati non debbano, Chas Shalom, più mai più morire. E questa è quella che è la risposta che gli dà a Rebecca. Ok, perciò lei adesso capisce che sono due bambini e questa è la motivazione. Adesso la Torah, noi sappiamo che i due fratelli, Esaù e Giacobbe, erano completamente diversi uno dall'altro. Erano gemelli, ma non si assomigliavano né fisicamente e tantomeno spiritualmente. Giacobbe era una persona semplice, una persona mite, una persona spirituale. Esaù era un cacciatore, era grosso, peloso, rosso, proprio uno opposto all'altro in tutto. Ma non soltanto. Uno era un tzaddik, Giacobbe, e l'altro era un rasha, Esaù. Allora, la domanda è: perché chiamiamo uno Tzaddik e l'altro Rasha prima ancora che sono nati? Già nel ventre della madre. Come? Mica una persona può capire e può scegliere di andare verso idolatria. Quando diciamo che Esaù scalpitava quando la mamma passava vicino a un tempio di idolatria, perché? Lui capiva cos'è idolatria? Era portato a questo, era attirato all'idolatria, ma non è che lui decideva, lui sceglieva. Un ventre, un bambino che non è neanche nato, non ha ancora la capacità di capire, di intendere, di avere sentimenti. Allora, com'è possibile che lo chiamiamo in un modo negativo quando lui non è capace di scegliere? Semplicemente era un'attrazione. Non scegliamo neanche di nascere, figuratevi, quando noi entriamo nel ventre di nostra madre. Nessuno di noi ha scelto o ha chiesto di nascere, perciò è stato fatto. È semplicemente un gene, questo di Esaù, è un gene che gli ha messo Hashem. Lui è nato predisposto a fare idolatria. Come altre persone nascono predisposti a rubare, a mentire, a uccidere, è una predisposizione. Poi pian piano capiremo anche il risultato finale. Perciò come si fa a condannare Esaù di un qualcosa, poverino, che lui non ha scelto? Capisco se una persona nasce e sceglie quella strada, ok, l'hai scelta tu, ma dal ventre della madre vuol dire che Esaù non è colpevole, è nato con un gene di fare qualcosa di sbagliato. Idem Yaakov, è nato col gene opposto. Semplicemente questa è la loro natura. Questa era la natura dei due fratelli. Allora perché accusarli? Interessante notare, e questo lo dico sempre, leggendo la Parashah, leggendo queste le storie dei fratelli, dalla Torah non evince che Esaù era un Rasha. Se noi leggiamo soltanto la Torah senza i commenti, i Midrashim, Merashi e così via, non appare mai che Esaù era un Rasha, che ha fatto qualcosa di male. Certo, ci viene raccontato dai Midrashim, dai commenti vari, ma la Torah non lo dice. Non appare mai che Esaù abbia fatto qualcosa di male. Guardiamo la narrativa della storia. Esaù è il primo a uscire, è il primogenito. E Giacobbe, c'è scritto che gli tiene il calcagno. Qua cosa vediamo? Il fratello grande sta per uscire per primo. Esaù lo sta tenendo, Giacobbe lo sta tenendo. Come per dire, ti voglio tirare giù per uscire prima io. Voglio prenderti io il posto. Allora qui già vediamo che in realtà è Giacobbe che sta violando lo spazio di Esaù. Perché vuole prendere già il suo posto, prima ancora di nascere. Andiamo avanti. Quando loro nascono, la Torah ci racconta che Rebecca, la mamma, ama particolarmente Giacobbe, invece papà Isacco ama di più Esaù. Perciò vediamo che quando Esaù, quel famoso giorno, torna tutto stanco dalla caccia e chiede da suo fratello Giacobbe un po' di minestra, un po' di minestra di lenticchie, è la famosa storia che Giacobbe baratta con la primogenitura, dice sì, ok, io te lo do, però tu in cambio mi dai il diritto di essere il primogenito. In quel momento lui era stanco, affamato, e ha pensato tra sé, ma cosa mi interessa della primogenitura se sto morendo di fame? E allora, leggermente, è stato leggero in quel momento, e lui semplicemente ha barattato, ha venduto, come si suol dire, ha venduto se stesso per un piatto di lenticchie, no? E così è successo. Allora, anche qui, chi è il bravo? Chi è l'invadente? Tuo fratello affamato arriva a casa, dagli un piatto di minestra, condividi con lui. Tu sei un tzaddik, sei tu che ci devi insegnare che bisogna condividere con gli altri. Invece no, Giacobbe baratta, compra un qualcosa. Papà, quando arriva avanti nella storia, il papà che sta per morire, e chiama Esaù e vuole benedirlo. E gli dice Esaù, vai, portami della caccia e cucinano nel modo come piace, in modo che io possa mangiare e potessi benedire, perché deve mangiare, perché deve avere un contatto con questo mondo fisico, tutta una lunga storia hasidica. Lui deve mangiare per forza per poter dare una benedizione a lui. Nel frattempo la mamma che sente, e allora subito va a cucina dei capretti e chiama Giacobbe e gli dice vai dentro, travestiti e fai finta di essere Esaù e porta del cibo e lui darà la benedizione a te. Vediamo anche qui chi ha fatto la cosa giusta. Giacobbe? Giacobbe ha preso qualcosa che senza che fosse veramente sua. E arriva Esaù e di nuovo Giacobbe è causa dei suoi problemi, delle sue tristezze. E dice Esaù, ecco perché si chiama Yaakov. Yaakov in ebraico vuol dire raggirare, ingannare. Due volte mi ha già raggirato, dice Esaù, nel momento che il papà gli dice ma io le benedizioni te le ho già date, allora lui capisce che il fratello è entrato. Lui comincia a piangere amaramente Esaù e dice due volte mi ha già raggirato, uno era la primogenitura e adesso mi ha preso anche le benedizioni del primogenito. E qui Esaù appunto piange amaramente di questo fratello che non lascia spazio a lui già dal ventre. Vediamo? Cioè noi diciamo Esaù è il cattivo e Giacobbe è il bravo. Assolutamente non stiamo cercando di dire che Giacobbe è cattivo, attenzione. Però se guardiamo la narrativa, sembrerebbe che Giacobbe, ma ancora prima di nascere, proprio al momento della nascita, è lui che non lascia spazio al fratello. Vuole uscire prima di lui, e riprende la primogenitura, e riprende le benedizioni. Ogni posto che Esaù si gira c'è Giacobbe in agguato che vuole prendere la sua posizione. Allora, dai commenti sappiamo che Esaù era una persona immorale, cacciava non soltanto bestiame, ma cacciava anche le donne, era una persona che non si faceva problemi, era una brutta persona, era un rascià veramente, sì, possiamo dire che lui aveva grande rispetto e onore per il papà, questo sì, ma su tutto il resto, veramente, Esaù era una persona, un rascià. Ma non la Torah non lo dice. E quando lo vediamo piangere, che lui piange che anche per la seconda volta è stato raggirato, in realtà, come ci sentiamo noi? Noi capiamo la sua sofferenza, lo capiamo, le persone vanno capite. In questa storia qui, letta in questa ottica, in questa chiave di lettura, vediamo che in realtà anche Esaù, poverino, ha sofferto di questo l'ombra del fratello, tradito dalla madre e anche dal fratello, che hanno fatto in modo che lui prendesse le benedizioni. Ma questa, cari amici, è la storia che si ripete forse in ognuno di noi. Ognuno di noi racchiude in sé un po' questa storia di Esaù e Giacobbe. Ognuno di noi racchiude in sé. Siamo un po' Giacobbe e un po' Esaù, siamo esteriormente, magari ci comportiamo come Esaù certe volte, ma interiormente siamo tutti tzadikim come Yaakov, perciò la loro storia è un po' lo specchio dell'essenza di ognuno di noi, della vita di ognuno di noi. Dice il Rambam, il Maimonide, una cosa molto interessante, che sicuramente tutti noi capiremo subito. Dice il Maimonide, ci sono due categorie, due tipi di persone. C'è il perfetto tzaddik e c'è colui che deve combattere sempre con se stesso e le sue inclinazioni negative. Dice Maimonide, non siamo tutti della stessa pasta, non siamo tutti uguali. Dice, non è la nostra scelta. Non è che noi abbiamo scelto di essere questo o quest'altro. Noi nasciamo in un certo modo. C'è quello che nasce un perfetto tzaddik e la sua strada è spianata. C'è quello invece che deve combattere per ogni cosa. Certo, possiamo e dobbiamo scegliere come reagire, ma nasciamo come Hashem decide. Parentesi. Noi nasciamo con un'inclinazione negativa e questo è quello che Hashem ci ha creato, ma non vuol dire che noi dobbiamo dire alzo le mani perché questa è la mia natura. Noi dobbiamo combattere per non cadere nella nostra natura, ma non siamo colpevoli della nostra natura. Se una persona ha desiderio di rubare, di uccidere o di fare qualcos'altro, il desiderio è un qualcosa che Dio gli ha messo, perciò lui ha un arduo compito di resistere a se stesso. lui diventa colpevole solo quando farà l'azione e non quando c'è il sentimento. Noi molte volte pensiamo, solo per il fatto che ho un sentimento di qualcosa di peccaminoso, allora io non sono a posto. No, questo è sbagliato. Il sentimento è un qualcosa che arriva, è un qualcosa, siamo nati con quel sentimento. Ma se cadi a fare, a seguire il tuo sentimento, la tua inclinazione, allora sei tu che stai sbagliando. Però facciamo attenzione perché molte volte le persone si demoralizzano perché hanno un Yetzer Hara spiccato in determinate cose. Allora lui dice, vedi, sono un peccatore perché ho il desiderio di peccare. Il desiderio è normale. L'umano è stato creato con un desiderio di peccare. Anzi, è più normale peccare che non peccare. Quando una persona riesce a trattenersi e non peccare, non sta facendo qualcosa di normale, sta facendo qualcosa di grandioso, sta andando contro se stesso, contro la sua natura. È come dire a un toro di non rompere, come dire a un toro di diventare un gattino. La sua natura è essere un toro, come fai a chiedere di essere un gattino? La nostra natura è di essere bestia. La natura dell'uomo è questa. Ma non vuol dire che dobbiamo cadere. Vuol dire che non dobbiamo sentirci in colpa quando abbiamo sentimenti negativi, sentimenti peccaminosi. Ovviamente dobbiamo cacciare via questi pensieri con due mani, non dobbiamo metterci in situazioni di poter cadere. Ovviamente, perché se cadi poi è colpa tua, non puoi dire è Dio che mi ha fatto. No, Dio ti ha fatto che tu possa trattenere te stesso. Ma ripeto, il primo sentimento, la natura è quello che è. Perciò tornando al Maimonide, noi non lo scegliamo, ma ognuno di noi nasce portato a una certa cosa. C'è la persona precisa, diligente, che tutto va liscio, e la persona che tutto gli è difficile. Lo vediamo, no? Guardiamoci intorno. Qui il Maimonide ci vuole far capire che non siamo tutti uguali, anzi la società è creata, composta da diversità. E se una persona, fate attenzione, non accetta queste diversità, non stai rispettando Hashem. Il contrario di quello che una persona potrebbe pensare, perché è lui che ha creato queste diversità. Se c'è una persona che è diversa da te, ha inclinazioni opposte alle tue, negative. Se tu non lo accetti, se tu lo denigri, lo metti in disparte e cose va, lo offendi, stai facendo un grave peccato. Perché lui è nato così, perché Hashem è nato, l'ha fatto nascere così. Perché la società è composta da persone diverse uno dall'altro. C'è il perfetto Tzaddik e c'è anche il perfetto Rasha. E questo è quello che Hashem ha messo dentro ognuno di noi. Adesso, dobbiamo capire e rispettare chi soffre. Queste persone, nel loro profondo, ognuno con la sua addizione, addicted a qualcosa, soffrono. Nessuno è felice di essere una persona peccaminosa, di fare degli sbagli, nessuno è felice. Perciò chi vuoi ha avuto un'infanzia difficile, chi è stato maltrattato piuttosto che abusato, oppure dalla nascita è nato in un certo modo, perché sono persone ansiose, insicure, represse, è stupido dire a una persona che soffre, una persona che palesemente sta passando difficoltà nella sua vita per colpa della sua natura, è molto stupido dire perché non sei come tutti gli altri. Molte volte in una famiglia c'è un figlio, la cosiddetta pecorella nera, e il papà dice: ma io con i tuoi fratelli non ho mai avuto problemi, a scuola erano sempre bravi, a casa sempre diligenti. Ma perché tu ci credi ai problemi? Perché sei diverso dai tuoi fratelli? Questa è la cosa più stupida, più più cattiva da dire a un figlio o anche a una persona. Perché fai così? Io sono così perché Dio mi ha creato così. È crudele e specialmente non è divino approcciare queste persone in questo modo. Chi soffre non ha scelto di avere queste difficoltà nella vita. Perlomeno diamogli il nostro conforto, facciamoli capire che siamo vicino a loro. Ecco, Esaù e Giacobbe non erano destinati a vivere nella stessa maniera. Così come il profeta dice alla loro mamma, che uno si innalza, l'altro si abbassa, non saranno mai allo stesso livello. Questo è stato deciso già a tavolino prima ancora che loro nascessero. Non vivranno mai nella stessa maniera, ognuno al suo modo di come servire Hashem. Per Giacobbe era più facile e per Esaù era più difficile perché il suo istinto animalesco era molto forte. La chiave di lettura è che non dobbiamo cercare di essere qualcun altro, bensì capire cosa Hashem vuole da me. Se io voglio cercare di imitare qualcuno, certo, è bello volere emulare chi è meglio di noi, questo assolutamente sì. Prendere esempio, assolutamente sì. Ma non devo diventare qualcosa che io non sono per essere lui. Io devo essere me stesso, devo cercare di allontanare le inclinazioni negative da me, ma non perché voglio essere come lui. Sì, voglio prendere come modello, ma non voglio prendere la sua vita, non devo prendere il suo posto. Io, così come Hashem mi ha fatto, devo dare il mio meglio, non il suo meglio, perché ognuno ha un meglio diverso. Capite il punto? Se io voglio essere come lui per forza, distruggerò la mia vita, la società, la famiglia. Perché? Perché voglio assolutamente essere come quella persona. Ma non lo sei. Perché Dio non ti ha dato gli stessi strumenti che ha dato a lui. Tu magari hai certe cose che lui non ha e lui ha cose che tu non hai. Perciò se ognuno vuole cambiare la vita e diventare, fare la vita di un altro, è gravissimo. In passato vi ho fatto un esempio. Se il cuore vuole fare il lavoro del fegato e i polmoni il lavoro dei reni, il corpo collassa. Ognuno di questi arti, di questi membri, ha un lavoro specifico che Hashem gli ha dato. Il cuore deve pompare, i reni devono filtrare e così via. E nessuno può fare il lavoro dell'altro. Tutti devono fare il proprio lavoro in un modo giusto affinché il corpo sia sempre sano. E così anche nella vita. Ripeto, è bello prendere esempio da chi è migliore, assolutamente, ma non devo voler essere come lui. Devo essere il mio massimo, non il suo massimo, perché sennò vivo male. Perché se tu vuoi essere il massimo di qualcun altro e non ci arriverai mai perché non sei tu, vivrai male, vivrai scontento, vivrai infelice. E di conseguenza lo saranno i tuoi figli, tua moglie, la società, i tuoi amici. Perché? Perché tu sei scontento perché non sei come lui. Meditiamo. Io devo essere il meglio di me stesso e non il meglio di qualcun altro. Perciò ognuno deve vedere, capire come io devo servire Hashem con gli strumenti che Hashem ha dato a me. Esaù ha il desiderio del male, dell'idolatria, ma abbiamo detto che è Dio che l'ha creato in questo modo. Perciò non è il suo desiderio che lo rende rascià. Cosa lo rende rascià? Quando Esaù non vuole combattere. Come dicevamo prima, non è il desiderio che ti rende un rascià, perché quello è divino. Ma quando tu cedi alle tue tentazioni, allora è lì che diventi un rascià. Però c'è da dire che Esaù e Giacobbe, in realtà, la Hasidut ci insegna che paradossalmente Esaù, che era il più forte fisicamente dei due, in realtà era più forte anche spiritualmente. La sua anima era molto più alta, pensate, dell'anima di Giacobbe. Allora, come mai Giacobbe, se aveva l'anima, diciamo, più debole, inferiore di Esaù, come mai lui è arrivato a un livello così alto e Esaù è caduto così in basso? Sapete perché? Esaù aveva una forza interiore, una grande forza spirituale, ma a lui non interessava. È vero, è nato predisposto a fare quello che ha fatto fino alla fine dei suoi giorni, però lui aveva un forte contrasto. Dio gli aveva dato, sì, un forte Yetzer Hara, ma gli aveva dato anche una forza, una grande anima per combattere, per contrastare l'animale che c'è in lui. Solo che Esaù non gli interessava. Lui era interessato a fare quello che faceva. Se soltanto si fosse impegnato un pochettino a prendersi in mano, a usare quelle forze interiori della sua anima, lui sarebbe diventato un tzaddik di gran lunga superiore a Giacobbe. Giacobbe, che era inferiore di livello spirituale di Esaù, come è arrivato così in alto? Perché a lui interessava, lui voleva crescere, voleva attaccarsi a Dio, voleva essere un servitore di Dio. Allora, il fatto che lui desiderava con tutto se stesso è riuscito ad arrivare in alto pur non avendo la stessa spiritualità del fratello. Per fare un esempio stupido, è come se Esaù aveva una Ferrari. E Giacobbe aveva una Panda, eppure Giacobbe ha vinto una corsa tra le due. Com'è possibile? Questa è una Panda, questa è una Ferrari. Non è importante. L'importante è quanto hai guidato, come hai guidato, con che enfasi, con che voglia, con che coraggio, con che grinta. Questo è quello che la Torah ci dice. Addirittura il Tanya dice una cosa meravigliosa. Facciamo tesoro di questi insegnamenti. Il Tanya porta un esempio di due persone che stanno combattendo. Il primo è grosso, forte, il secondo un mingherlino, deboluccio. Il Tanya dice: non è detto che il forte per forza possa vincere. Perché? Se il forte pensa che questa persona è così debole, che lui non si impegna minimamente e non dà cura al fatto che deve combattere e vincerlo, allora ha una forza muscolare, ma non la usa, per qualsiasi motivo sia. L'altro invece, anche se è più debole fisicamente, ma con tutta la sua forza, con tutta la sua grinta, va a combattere il nemico, lui riuscirà a vincere. Perché? Perché non è quello che tu hai, ma come lo usi. Questo non l'ha usato e questo l'ha usato al massimo. Questa è l'idea di Esaù e Giacobbe, questa è l'idea di tutti noi. Tutti noi abbiamo dentro di noi un pezzo di Esaù, un pezzo di Giacobbe. Dipende soltanto a chi diamo ascolto. La maggior parte delle volte noi diamo ascolto a chi? Al nostro Esaù. Perché è più divertente, più allettante, più quello che vuoi. Il piacere di questo mondo, tutti sappiamo che sono piacevoli. Ma cosa rimane poi? L'amaro in bocca. Giacobbe invece che si impegna e va avanti, lui riesce ad arrivare in alto. È come a scuola, classico. Chi c'era? C'era il secchione, c'era il primo della classe, quello che tutto il tempo studiava, che il pomeriggio non usciva con gli amici e stava sempre lì a studiare, a prendere appunti. Lui cosa faceva? Negli anni che studiava, non aveva una vita sociale, non aveva divertimenti. Però è riuscito nel suo intento, ha studiato, è arrivato, è diventato il primo. Si è sacrificato, non si è divertito, ma è arrivato dove voleva. I suoi amici si divertivano, uscivano, hanno fatto una bella vita, però poi non hanno avuto gli stessi risultati di quell'amico secchione. Perché? Perché questo pensava a studiare e quelli pensavano a divertirsi. Se ti diverti prima, piangi dopo. Se piangi prima, poi dopo ti puoi divertire perché sei arrivato in alto. Questo non si scappa da questo. Non si scappa da questo. se tu ti impegni a fare le cose giuste, è difficile, è duro, è un sacrificio. Vivere da ebrei è sicuramente un sacrificio, vivere da brave persone è un sacrificio, vivere da monoteisti è un sacrificio, ma alla fine viene ripagato. Alla fine, in questo mondo, nell'altro mondo, verrà ripagato della tua fedeltà. Chi invece dice, ma che me ne importa se vive una volta sola, faccio quello che voglio? Gode in questo mondo, ma poi piange. Perché? Perché ha sperperato, sprecato tutta la sua forza interiore e tutta la sua anima. Perciò, tornando a noi, Esaù aveva desiderio soltanto di fare le cose sbagliate e non gli interessava inseguire il bene. Adesso, abbiamo detto prima che Esaù era amato dal papà e Giacobbe era amato più dalla mamma. Perché Esaù, se era un tzaddik, perché amava così tanto il figlio? Questo figlio era un figlio rasha. Lui in verità non meritava le benedizioni, non meritava la primogenitura. Possiamo immaginare Abramo, Isacco, Esaù, stona, e Giacobbe il terzo padre. Ma perché Isacco voleva dare le benedizioni proprio a lui? Perché lo amava particolarmente lui? Allora c'è chi vuole dire, Isacco era cieco, era vecchio, non vedeva quello che faceva, allora veniva ingannato dal figlio. Ma in realtà non è proprio così. Esaù, è vero, ingannava il papà, gli faceva credere di essere un perfetto tzaddik. È vero che papà Isacco non vedeva, ma vedeva benissimo. Non ci vedeva con gli occhi, ma vedeva l'anima di Esaù. Lui amava particolarmente questo figlio perché vedeva le sue difficoltà, vedeva che lui era intrappolato tra sé e sé, vedeva che era una Ferrari intrappolata in una Panda, vedeva che lui non riusciva a esprimere la sua spiritualità, lui riusciva a esprimere soltanto la sua bestialità. Per questo che Isacco amava particolarmente quel figlio, perché era il figlio debole, perché era il figlio che aveva più bisogno di amore, vicinanza, benedizioni. Voleva dare benedizioni a lui per aiutarlo a redimersi tra sé e sé, per aiutarlo a elevare la propria anima. Lui vedeva Giacobbe e diceva, Giacobbe è a posto, Giacobbe sono tranquillo per lui, ha un futuro roseo. Chi mi dispiace è mio figlio Esaù, e io devo difenderlo, devo aiutarlo, devo benedirlo per elevarlo. Non è vero che lui non vedeva, vedeva benissimo. Lui capiva la sofferenza e le difficoltà spirituali di Esaù, perché lo conosceva nel suo più profondo e lo voleva appunto aiutare con le sue benedizioni. Chi ha un forte Yetzer Hara non vuol dire che è un caso perso. Guardiamo noi stessi. Guardiamoci, ognuno guarda se stesso. Ognuno ha un Yetzer Hara di qualcosa. Non vuol dire che sei un caso perso. Mettitelo bene in testa. O non vuol dire che sei distaccato da Hashem o sei una pecora nera. Al contrario. Proprio il contrario. Come nel caso di Esaù, sei molto vicino, ma devi combattere. Perché Hashem ti fa combattere così tanto? Perché sei forte, capisci? Esaù era forte fisicamente, ma era forte anche dentro, per quello che lui aveva le difficoltà, le prove più forti. Perché? Perché tu hai la forza di superarle. Giacobbe aveva meno prove, perché lui non aveva la stessa forza di superarle. Vedete? Ad ognuno Dio dà quello che lui riesce a sopportare. Se hai una vita difficile, se il tuo Yetzer Hara ti tormenta da mattina a sera, sappi che sei un tzaddik. Altrimenti Dio non ti viene a disturbare, il Yetzer Hara non ti viene a disturbare. Perché se sei debole, il Yetzer Hara non ha bisogno di indebolirti, perché perdi già da solo. Il Yetzer Hara viene a dare fastidio a chi è forte, non a chi è debole. Perciò sei molto vicino ad Hashem e devi combattere, affrontare il tuo male e trasformarlo in bene senza scappare dalla realtà. Io sono così, io ho questo Yetzer Hara. Io devo combattere questo Yetzer Hara. La sincerità tra noi e noi è una cosa vitale. Giacobbe si sveglia la mattina e non vede l'ora di correre a fare una mitzvah, a studiare Torah, a pregare. Questa è la sua indole. Esaù si sveglia la mattina e non vede l'ora di fare idolatria e cose non giuste. Non l'ha scelto, ma deve capire che da lui Hashem richiede di più. Esaù che è più forte, Dio da lui richiede di più. Giacobbe che è più debole, richiede di meno. Come la mettiamo? Quando hai un forte Yetzer Hara, capisci che sei forte anche tu. Perché questa persona, Giacobbe, Esaù, ha una forza interiore superiore. E di capire che questo combattimento è il modo di come Hashem vuole che noi lo serviamo. Se io metto per me, per esempio, la mattina a svegliarmi e mettere tefillin e fare la preghiera, è una cosa naturale. Naturale. Per un altro ebreo, no. Non è magari naturale per tutti. Per alcuni sì, per alcuni no. Adesso, quando io metto tefillin la mattina, sì, certo faccio la mitzvah, scemi felice, quello che vuoi. Ma io lo faccio in modo automatico, naturale. Oh, non mi passa nella mente di non pregare. Ci sono degli ebrei invece che la mattina si devono sforzare per pregare. Non hanno il desiderio di pregare, non hanno il sentimento. Lo fanno perché è giusto, ma non sempre è una cosa che viene in modo naturale. Allora, quando Dio dall'alto guarda la mia preghiera e la sua preghiera, chi preferisce? Ovviamente preferisce lui. Perché? Perché lui si è sforzato, è andato contro la sua natura per pregare. E io invece non potrei farne a meno. È così per tutti noi in qualsiasi cosa. Chi si sforza, Hashem guarda i suoi sforzi. È come l'ultimo della classe, il primo. Il maestro deve essere capace, purtroppo non è così oggi, ma il maestro deve premiare l'impegno, anche se arriva per ultimo. Ma deve vedere le sue difficoltà, che lui si è impegnato, che ha fatto i compiti, che ha studiato, non ha capito magari, ma si è impegnato. Magari il primo della classe è più veloce e più intelligente, studia 10 minuti, ma chi si è impegnato di più? L'ultimo della classe si è impegnato di più. Ma chi ha vinto? Il primo. Vedete, Hashem invece non è come a scuola. Hashem premia il nostro sforzo, premia quando noi vogliamo superare le nostre difficoltà. C'è quella famosa storia del Rebbe. La faccio molto veloce. C'era questo rabbino, questo emissario del Rebbe in Belgio, Rabbi Slavatisky. Lui aveva una lezione con ragazzi giovani. E c'erano un gruppetto che veniva ogni settimana. Da un po' di tempo uno di questi ragazzi smette di venire. Dopo 3-4 volte lo chiama e dice: ma non ti vedo più, cosa c'è? Non stai bene? Dice: Rav, vorrei essere sincero con te. Io ho smesso di venire perché non voglio prenderti in giro. Che cosa? Ho conosciuto una ragazza non ebrea, stiamo insieme ormai da tanto tempo e in verità noi abbiamo deciso che ci sposeremo. Perciò io non voglio prenderti in giro che da una parte vengo a sentire le tue lezioni e poi vado a sposarmi con una ragazza non ebrea, perciò ho deciso di non venire più alle tue lezioni. Allora lui dice: sai cosa? Io fra qualche settimana vado dal Rebbe a New York, vieni con me. Andiamo davanti al Rebbe e chiedi a lui. E lui dice: ok. Vanno, arrivano davanti al Rebbe. E il ragazzo dice al Rebbe la sua situazione. cosa gli risponderebbe? Sono geloso di te. Lui è impazzito. Lui si aspettava che Rebbe lo sgridasse o che comunque cercasse di convincerlo. Mai e poi mai avrebbe pensato che Rebbe gli avrebbe detto: sono geloso di te. Cos'è la spiegazione di questo sono geloso di te? Il Rebbe dice: se tu hai avuto questa dura prova di scegliere e di sposare una donna non ebrea, vuol dire che tu hai una grande forza interiore. È una prova questa che Dio ti ha dato. Più grande la prova, più grande la forza. Questa è una prova grandissima. Sposare una donna è una grande prova, perché l'amore e quelle cose lì. Perciò dicerebbe, se Dio ti ha messo in questa situazione, in questa prova, vuol dire che tu veramente sei forte, perché puoi superare questa prova, altrimenti Dio non ti avrebbe mai messo davanti a una prova del genere. Io, dice il Rebbe, non ho mai avuto una prova del genere da Dio. Si vede che tu sei più forte di me. Per quello che diceva, sono geloso. E questo è il punto. Più una persona ha desideri peccaminosi, ha yetzerara forte, più è simbolo che lui è forte lui stesso e può combattere. Ognuno ha le sue sfide nella vita. Ma ricordiamoci, non sono le tentazioni che fanno il peccato, ma è cadere nell'azione del peccato che ci rende peccatori. Non dimentichiamocelo mai. La natura è desiderare cose sbagliate, è la nostra natura. Ma non dobbiamo continuare a dare forza a questa natura, a seguire la natura. La natura è quella, deve morire lì dentro di te, deve morire come desiderio. Non farlo, non alimentarlo, non metterlo in pratica, che rimanga soltanto un desiderio. Impariamo a volerci bene, impariamo ad avere fiducia e stima in noi stessi e ovviamente anche nel prossimo. Le nostre difficoltà, ricordiamoci, facciamo tesoro di questi insegnamenti dei maestri, le nostre difficoltà sono un trampolino per avvicinarsi a Dio. C'è il perfetto tzaddik e c'è chi deve combattere. La maggior parte delle persone devono combattere per arrivare a Dio. Quando hai un combattimento è un trampolino. È vero, ti butta giù, ma poi rimbalzi e vai più vicino ad Hashem. Perciò il nostro trampolino, che per avvicinarci a Dio più in profondità, è non una scusa per gettare la spugna. Non dobbiamo dire: ah, io sono così, questo è quello che c'è, amen. No, e la prova è che Esaù, di cui stiamo parlando, vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo raccontato che la sua testa è stata tagliata dal nipote, la testa è rotolata, e dove è finita? Sul cuore del papà. Perciò la sua testa è stata seppellita con Isacco. Vuol dire che la testa è il fulcro della persona, non il cuore, la testa. La testa, che è la parte più importante, perché il cervello, che deve dominare sempre il cuore, alla fine il suo cervello faceva parte di Isacco, del cuore di Isacco. Vuol dire che le sue azioni erano sbagliate, Esaù, ma la sua anima, il suo dentro era tutto puro. È vero, non ce l'ha fatta a cambiare, non ha provato a cambiare. Perciò Esaù non era cattivo. Esaù semplicemente era un incompreso. Non tanto da Giacobbe e dalla mamma. Esaù era un incompreso da se stesso. Lui non capiva, non conosceva se stesso, non apprezzava se stesso, non aveva fiducia in se stesso. Era un incompreso, perché se lui avesse capito chi veramente era e dove poteva arrivare, altro che Giacobbe, sarebbe arrivato in alto e in alto. Lui era un incompreso da se stesso. Non facciamo il suo stesso sbaglio. Voglio concludere. Oggi avete visto il video, spero, se non l'avete visto guardatelo, che ho raccontato di settimana scorsa, del bambino che gli hanno amputato le gambe da bambino. Guardatelo il video. Ma voglio raccontare la seconda parte. Quella serata lì, questo bambino ha parlato e a un certo punto hanno aperto una videochiamata tra questo bambino e un rabbino in Israele. Sicuramente avete sentito che prima delle festività, un paio di mesi fa, un rabbino in Israele, un emissario del Rebbe, che lui ha un centro per studenti universitari, lui è andato, era un riservista, l'hanno richiamato, è andato e l'hanno mandato in Sudan. Figuratevi, un rabbino che ha un centro Chabad per gli studenti decide di lasciare e andare, la patria mi chiama, devo andare. Lui va in Sudan a fare una certa missione per l'esercito israeliano. Lui mette i piedi su una granata, salta in aria e perde tutte e due, anche lui, tutte e due le gambe. Lui ha la barba bianca, avrà almeno 50 anni, ce li aveva, ce li ha. Lui dice così: sentivo i soldati che parlavano e dicevano, il rabbino è scoppiato in aria, ha perso tutte e due le gambe, sta per morire, lo stiamo perdendo. E lui dice: sono vivo oggi perché ho una missione in questo mondo. Quando io sentivo quello che dicevano alla radio, che trasmettevano che lui ha perso le gambe, sta per morire, è dissanguato, e questo e quest'altro. Lui dice: tutto il tempo ho ripetuto i salmi a memoria, ho pregato a Dio di salvarmi. E dice: se sono qua vivo oggi perché ho avuto la voglia di rimanere vivo, perché in quei momenti è facile gettare la spugna e morire, ma io ho voluto combattere per rimanere vivo perché ho ancora una missione in questo mondo. Cos'è la mia missione? Io sono un soldato del Rebbe e la mia missione è di insegnare Torah ai giovani, di avvicinarli a Dio, di portare alla redenzione tramite Mashiach. E io non posso morire, la mia missione non è ancora finita. Questo è quello che l'ha mantenuto in vita. Incredibile, non ha le gambe. Lui era seduto, il collegamento era con lui in ospedale, seduto, ovviamente non si vedeva la parte di sotto, ma era seduto senza le gambe. Ho visto degli altri video, come lui faceva la brachà dell'ulav, come lui nella festa di Sukkot, che bisogna essere gioiosi, in ospedale, sul letto senza gambe, ballava. Andate a vedere su Google, è pieno dei suoi video. Una persona tale che appena rischiato la vita e ha perso le gambe, ballava sul letto come un ragazzino. Ha una forza interiore, una gioia. E lui dice che ha perso le gambe, ma gli è stata data la vita nuovamente. Davanti a queste storie qua di questo bambino e di questo rabbino grande, uno guarda questa storia e dice: ma e io? Noi che ci lamentiamo per piccole cose, ci demoralizziamo e perdiamo la speranza. Guardiamo queste due storie, un bambino e un adulto che perdono le gambe e vanno avanti con tutta la loro forza. Andate a digitare su Google, vedrete su YouTube quello che è, vedrete i filmati di questo qui sul letto che balla, che fa fare la barakah dell'ulav e dell'etrog, delle quattro specie, a tutte le persone, agli infermieri, ai dottori, a chi veniva a trovarlo. Lui non diceva: lasciatemi stare, mi prendo uno spazio per me stesso. No, lui ha una missione e quando hai una missione non puoi morire. Ognuno di noi ha una missione tra sé e sé, una missione tra sé e Dio, una missione verso il prossimo. La vita non è gratis, non è facile. La missione ci deve tenere in vita. La mattina dobbiamo svegliarci con l'intento: io oggi ho una missione, aiutare il prossimo, fare una preghiera, combattere contro me stesso. E finché questa missione non vado fino in fondo, io non posso morire, devo rimanere vivo. meraviglioso, meraviglioso, che tutti noi possiamo veramente prendere esempio da queste storie, prendere esempio da questi grandi maestri di fede, prendere esempio da quello che avrebbe stato, è e sarà in eterno, da tutto quello che avrebbe fatto nel mondo e fa tuttora tramite noi per salvare l'ebraismo, per accendere l'ebraismo, per aiutare le persone anche fisicamente in Giamaica. Adesso ha fatto vedere un filmato in Giamaica che c'è stato questo uragano, questo il shaliach del Rebbe, l'emissario del Rebbe lì andava a dare cibo non soltanto alle famiglie ebraiche ma a tutte le persone di colore, alle persone della città, a quelli di Giamaica, perché il Rebbe ti insegna che non devi salvare soltanto gli ebrei, ma devi salvare chiunque tu possa salvare, non soltanto spiritualmente ma anche materialmente. Bisogna dare alle persone quello che la persona ha bisogno, può essere anche un po' di cibo in un momento che la città è capovolta. Questo è quello che è il Rebbe, questa è la grandezza del Rebbe, non solo spiritualità e non soltanto agli ebrei, tutto a tutti. Perciò tutti noi siamo emissari del Rebbe, perché ognuno di noi è chiamato, è obbligato a pensare al prossimo in qualsiasi termine, in qualsiasi forma. Possa Hashem benedirci che questa guerra spirituale, questa guerra materiale finisca il più presto e venga la relazione di Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu Amen Keni Ratzon oggi stesso. Chiedo a tutti di condividere questa lezione per dare la possibilità ad altre persone di sentire parole di forza. Shabbat Shalom a tutti.